Buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati alla quinta commissione dedicata al territorio e promozione delle vallate, l'11 novembre alle ore 14.30, dedicata alle varie interpellanze. Partiamo subito con l'appello. Alfonso? Assente? Avvenente? Assente? Bevi l'acqua? Buongiorno a lei. Bianchi? Presente? Bordilli? Va bene, per ora assente. Bruzzone? Canessa Cerchi? Caputo? Caraffini? Casini? Cavo? Centofanti? Per ora assente. Chiarotti? Assente per ora. Falcone? L'ho visto prima. Palteri? Assente. Finocchio? Presente. Frigerio? Assente. Gambino? Gandolfo? L'ho visto. Garzarelli? Presente. Ghio? Per ora assente. Gregorio? Presente. Cabur? Maccagno? Marangoni? Maresca? Maresca? Per ora assente. Masha? Buongiorno a lei. Messmacher? Orlando? È arrivata la Bordilli, quindi la aggiungiamo subito. Pellerano? Assente. Picciocchi? Assente. Romeo? Buongiorno a lei. Russo? Per ora assente. Sicignano? Non la vedo. Stupia, presente. Tassara. Vaccalebre. Vassallo, presente. Venturini, assente. Per ora assente. Eccoci qua. Come anticipato prima, la commissione di oggi è dedicata alle varie interpellanze. Ogni commissario potrà esporre l'interpellanza per 5 minuti. Ci sarà la risposta dell'assessore Ferrante, che ringrazio per la disponibilità, di altri 5 minuti, e a seguire una replica di 3. Partiamo subito con l'interpellanza numero 1. Prego. L'ho già segnata, non si preoccupi, commissaria Suppia. Partiamo subito con l'interpellanza numero 1, rifacimento manto stradale di via Apostola Coronata, presentato dalla commissaria Sara Tassara.
Oh, scusate che non ho messo la tessera.
Prego, commissaria.
Grazie, Presidente.
A lei la parola.
Buongiorno Assessore, grazie come sempre della disponibilità. Allora, per quello che riguarda via Apostolo a Coronata, dunque in realtà la situazione è un pochino più complessa di quella che ho illustrato nell'interpellanza, probabilmente ne sarà a conoscenza, perché il problema essenzialmente non è tanto fare, diciamo, rifare manto stradale, quanto un intervento sull'impianto fognario, perché quello che è successo adesso è che la strada è stata chiusa ed è tuttora chiusa per scelta ovviamente della giunta del municipio, perché non è in sicurezza, proprio perché l'impianto fognario ha cominciato a perdere, e quindi appunto il passaggio in questo momento è interdetto. E in più aggiungo un'altra, come dire, un'altra problematica, che quella è la Crosa, è l'unico passaggio che permette alle volontarie che si occupano del gattile che si trova in Valletterio San Pietro di accedere. Quindi naturalmente c'è anche la problematica che il gattile non si può spostare. Al momento le volontarie hanno avuto un permesso speciale per passare, per continuare ad andare ad accudire gli animali. Però insomma resta il fatto che nel momento in cui si dovesse intervenire in maniera più massiccia, ripeto, proprio sull'impianto fognario, perché l'intervento essenziale da fare è quello, bisognerebbe anche poi appunto prevedere la possibilità, cioè dare la possibilità alle volontarie di continuare a prendersi cura del gattile e degli animali che lì sono ospitati. Grazie.
Grazie commissaria Tassara, lascio la parola all'assessore Ferrante per la risposta, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliera Tassara. Allora, in riferimento a quanto descritto nella sua interpellanza, la direzione strade precisa che non ha mai avuto precedenti informazioni dal municipio circa danni determinanti, anomalie riferite a reti fognarie. Quindi la direzione strade non è mai stata informata, ma comunque le reti fognarie non vanno a capo delle problematiche della direzione strade, ma entra in gioco altre direzioni come quella delle opere idrauliche. Inoltre, via San Giacomo Apostolo risulta interdetta la circolazione nel tratto finale verso via Cerveto dal 7 novembre 2023, sia per il dissesto del manto stradale sia per la presenza di un fabbricato di rute pericolante. Si è proceduto comunque a un sopralluogo, constatando che lo stato del manto della mattonata è ulteriormente peggiorato e con buche profonde determinate dal violento scorrimento delle acque piovane a causa della pendenza della strada. Negli scorsi anni, su indicazione del municipio, era stato preposto un intervento nell'ambito dell'accordo quadro Crose, ma dalle verifiche effettuate si rilevava l'assenza di una rete di raccolta acque bianche, idonea a garantire lo smaltimento dei copiosi flussi che hanno originato il dissesto, per cui i lavori necessari per la riqualificazione superavano abbondantemente le risorse disponibili negli accordi quadro. Pertanto, se la volontà dell'amministrazione è quella di procedere alla riqualificazione via San Giacomo Apostolo nel tratto finale verso mare, dovrà essere destinato un finanziamento tramite l'inserimento nel piano triennale degli investimenti. Al momento questo finanziamento non è stato previsto. Quindi con gli accordi quadri non si poteva coprire l'intervento sulla strada da lei indicata, perché appunto non riguarda semplicemente la condizione della strada, ma c'è tutto un problema di raccolta delle acque e quindi, come dire, l'unica possibilità è l'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche, perché in quel caso va direttamente su un indebitamento a mutuo e può andare a coprire cifre maggiori. Chiaramente queste valutazioni potranno farsi i prossimi mesi e dovranno prima di tutto farsi anche dei ragionamenti economici su cosa cuba un quadro economico per intervenire in via San Giacomo Apostolo Coronata.
Grazie Assessore Ferrante, lascio la parola di nuovo alla Commissaria Tassara per rispondere, prego.
Sì, grazie. Ok, grazie. Volevo soltanto sapere, visto che mi diceva che non avete ricevuto informazione dal municipio, cioè è necessario vi mettete in contatto, è necessario fare un sollecito?
Scusate, però non è un botta e risposta. Ora lasciamo la parola all'assessore Ferrante, però cerchiamo di tenere su tutto nella replica. Grazie.
No, semplicemente era una considerazione della direzione strade che su questa problematica non aveva mai ricevuto nello specifico, come dire, richieste dal municipio, ma non c'è bisogno che ora questo avvenga. La direzione strade ha fatto sopralluogo, ha preso abbondantemente ricognizione e ha preso, come dire, coscienza della situazione, della complicazione di quella strada che, ripeto, non è solo legata alla situazione del manto, ma è legata all'assenza di una raccolta di acque bianche.
Perfetto. Allora passiamo all'interpellanza numero 2, sempre della commissaria Tassara, che porta come titolo problematiche di stabilità del muraglione adiacente alla scuola Odero e Dante Alighieri. Prego.
Sì, grazie Presidente. Ma allora, in realtà, Assessore, per quello che riguarda questa interpellanza e anche quella successiva, perché anche la successiva è la mia, diciamo, si tratterebbe in questo caso di fare, credo, un ragionamento un pochettino più ampio, perché naturalmente in entrambi i casi parliamo di messa in sicurezza di muraglioni che sono franati, sono crollati letteralmente, e tra l'altro è una problematica che per quello che riguarda il mio municipio, il nostro municipio, il municipio 6, si è verificata anche in altre zone, mi hanno segnalato anche via Rivassa, anche alle Fornaci dove la strada sta cedendo, a Monte Timone, che è una problematica che lei conosce molto bene. Quindi diciamo che potrei farle in realtà una domanda un pochettino più generalizzata su come eventualmente l'amministrazione sta diciamo intervenendo su appunto questi eventi franose di dissesto, in modo particolare per quello che riguarda questa interpellanza. Dunque mi hanno segnalato in realtà i condomini e l'amministratore di condominio Torino, perché il problema di questa, di questo muraglione è che si trova al confine fra una proprietà privata, che quindi insiste su un, diciamo, un terreno privato di un condominio, però è al confine con le scuole Odero e Dante Alighieri. Quindi per questa ragione mi hanno chiesto se poteva essere prevedibile un intervento del comune, perché naturalmente si tratta di un intervento anche piuttosto importante, sia in termini, diciamo, tecnici che economici. So che l'amministrazione di, amministrazione di condominio, intendo, ha già chiesto dei preventivi, stanno già, diciamo, cercando di capire come intervenire eventualmente anche a chi appaltare i lavori e via discorrendo. Il discorso è che, appunto, essendoci comunque una competenza comunale e in modo particolare essendoci un problema di sicurezza sulle scuole, perché questo muraglione poi di fatto va a ricadere anche sui giardini frequentati dai ragazzi di queste due scuole, che sono un istituto statale e la scuola media, chiamiamola così, quindi appunto la domanda era ovviamente in questo caso specifico se eventualmente è possibile intervenire, se il comune può sostenere in qualche modo l'intervento del privato del condominio. Grazie.
Grazie commissaria Tassara, la parola all'assessore Ferrante, prego.
Allora, prima di tutto bisogna specificare una cosa, che per la natura orografica della nostra città molto particolare, come dire, a volte magari si può confondere quali sono la natura privata e la natura pubblica dei manufatti. Noi abbiamo una situazione molto particolare in questa città, siccome gli spazi sono pochi, sono esigui, ed è una città con forte acclività, per cui spesso, come dire, può generare confusione dove finisce la parte pubblica e incomincia quella privata. E il comune si sostituisce ai privati solo ed esclusivamente quando c'è un'incolumità pubblica e l'inerzia dei privati può generare un danno. Se non ci sono queste condizioni, come dire, l'intervento pubblico non è ammesso, altrimenti si va dritti alla Corte dei Conti. Comunque, per quanto riguarda i tecnici, che chiaramente, come dire, quando fanno i sopralluoghi, rilevano, controllano anche la natura pubblica o privata, appunto, dei manufatti, comunico che il riferimento al muraglione di cui all'interpellanza si conferma la natura privata dei manufatti, in quanto di sostegno e trapieno su cui sono stati edificati i condomini dal 6 al 16 di via Briscata. Dal sopralluogo eseguito visivamente si riscontra un certo ammalamento del manufatto, peraltro accessibile solo dal cortile dell'Istituto Statale Odero. Quindi questa è la natura, ahimè, particolare della nostra città, un manufatto privato che è accessibile solo da una proprietà pubblica. Per quanto proposto circa l'esecuzione di un sopralluogo tecnico congiunto con i soggetti proprietari del muro, si è ritenuto opportuno, se necessario, coinvolgere con specifico incarico i colleghi del comune che hanno titolo per un'analisi strutturale. Cioè non basta la direzione strade, bisognerà a quel punto coinvolgere le altre direzioni. Per quanto riguarda i privati, in questo momento, come giustamente ha detto lei, gli amministratori condominiali, che il più delle volte conoscono perfettamente la natura dei manufatti, ma, come dire, a volte provano a vedere di caricarlo sul pubblico, usiamo questo termine, sanno perfettamente, tant'è vero che hanno incaricato dei tecnici, ecco, da parte della struttura tecnica della Direzione Lavori Pubblici, massimo supporto, a dare supporto ai tecnici privati per quello che riguarda le interferenze con la parte pubblica, l'accessibilità della scuola. Però è chiaro che la natura di questo intervento è esclusivamente privata.
Grazie assessore Ferrante. Do la parola alla commissaria Tassara per la replica.
Sì, grazie Presidente. Non ho nulla da replicare, insomma, naturalmente riporterò le informazioni a chi di dovere e ringrazio naturalmente l'assessore e le aree tecniche. Grazie mille.
Grazie commissaria Tassara. Andiamo avanti con l'interpellanza numero 3, che è sempre della commissaria Tassara, dedicata al muro comunale pericolante in via Buxio. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente, ma sì, qua sono molto breve, nel senso che in realtà diciamo che qui la competenza dovrebbe essere totalmente comunale, la problematica è quella espressa nell'interpellanza e quindi anche, insomma, anche in questo caso chiedevo eventualmente come il Comune può intervenire per la messa in sicurezza di questo muro e penso anche della strada sottostante. Grazie.
Grazie commissaria Tassara, do la parola all'assessore Ferrante, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliere. Allora, il muro segnalato è stato oggetto di un intervento di transenamento da parte del pronto intervento di Aster su richiesta della Polizia Locale in data 30 dicembre 2024 e da allora è attenzionato. È stato già seguito un sopralluogo con il proprietario del fondo per verificare le condizioni del manufatto. Lo stesso risulta di confine di una crosa pedonale che presenta una sensibile rotazione nella parte in elevazione. Anche la parte sottostante il sostegno alla strada comunale presenta espulsione di materiale, pertanto tutto il paramento è in condizioni critiche. Tale mura è di competenza comunale, lo confermo, realizzato in pietra e malta, estremamente vetusto. Dal primo esame non si ravvisano però opere di messa in sicurezza al momento, come dire, avviate o che possono essere utili, diverse dalla demolizione completa della parte in elevazione. Quindi gli uffici tecnici rilevano che non è possibile nessun intervento di consolidamento che non sia la demolizione completa della parte elevata, in maniera da alleggerire il carico anche sulla porzione sostegno alla strada, con la rimozione del palo, che deve essere eseguita contestualmente, causa vincolo fra le due strutture. Si dovrà poi procedere al rifacimento anche della parte sottostrada, secondo le indicazioni progettuali. Al momento, come dire, dovremo valutare nelle more del bilancio e del piano triennale delle opere pubbliche e nei prossimi mesi la ricerca delle risorse necessarie appunto per intervenire. Nel frattempo, come è chiaro che sia, gli uffici tecnici devono presentare un quadro economico completo per fare sì che l'opera possa essere comunque inserita nelle prossime azioni.
Bene, grazie Assessore. Passiamo alla quarta interpellanza presentata dalla consigliera Serena Finocchio. Bene, grazie consigliera Tassara. Passiamo dunque al quarto punto, all'interpellanza presentata dalla consigliera Serena Finocchio rispetto al progetto di riqualificazione della passeggiata a mare di Vernazzola. Prego, consigliera, a lei la parola.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Sì, esattamente, porto all'attenzione dell'Aula questo finanziamento della nuova riqualificazione del borgo di Vernazzola. Facciamo un piccolo excursus, nel senso che all'inizio si era parlato di 6 milioni di tre lotti divisi tra Bocca d'Asse, Vernazzola e Sturlamare. In realtà questi fondi dovevano arrivare dal PNRR, in realtà poi si sono modificati i fondi e appunto il progetto, e si parla appunto di 2 milioni e mezzo per il PON Metro. Ovviamente questi tipo di progetti molto grandi sulla cittadinanza e sui quartieri sono molto impattanti, tant'è vero che a novembre del 2023 avevamo proposto una mozione votata a unanimità nel municipio Levante, dove sono stata consigliera per 8 anni, con delle osservazioni che ancora oggi risultano inevase e irrisolte. Una delle prime è appunto la difesa mare. All'interno di questo progetto si parla di appunto riqualificazione e accessibilità dei disabili. In realtà quello che sarebbe l'intervento primo richiesto anche dai cittadini è la difesa mare, perché se noi lavoriamo all'interno di un borgo ma non si ragiona su una difesa tramite l'utilizzo di soffolte o pennelli, tutte queste attività diventano accessorie e creano indubbiamente dei disagi nel percorso successivo. Su questo PON metro di 2 milioni e mezzo addirittura si parla di accesso ai disabili. Ecco, noi abbiamo all'interno di questo borgo il depuratore di Sturla che non è accessibile dai disabili. Sono stati fatti i lavori sopra con la scorsa ancora nel 2017 con il municipio della sinistra, ma in realtà poi i lavori successivi non sono stati fatti sopra il depuratore per l'accesso ai disabili, ma il problema è che i disabili devono suonare un campanello per riuscire ad arrivare al depuratore, e questo credo che nel 2025, quasi 26, sia veramente ridicola come cosa. Oltretutto, una soluzione che hanno visto all'interno di questo ponmetro è l'utilizzo di trattorini per andare sopra il depuratore. Sappiamo benissimo che l'utilizzo di questi trattorini, detti anche scoiattolo, vicino a una zona comunque composta da appunto mare e salsedine, porterebbe a un depauperamento dei macchinari molto veloce. L'altra cosa che in realtà sarebbe molto interessante da sviluppare è la copertura del rio Vernazza dalla parte detta al molo, proprio perché in questa zona nel progetto si parla di sedute e panchine. Ora, io non so se vi ricordate le mareggiate che abbiamo avuto negli scorsi anni, ma Vernazzola era una delle zone più colpite, e pensare di mettere di nuovo delle sedute che possono essere panchine, tutto è ammirevole, ma deve prima passare di nuovo da una difesa mare che non è prevista nel progetto. Cioè, si parla anche del rifacimento della pavimentazione della stessa zona di Vernazzola e ovviamente anche la pavimentazione, come abbiamo visto a Bocca d'Asse, e che anche lì ricordo che non c'è nessuna protezione a mare, ha portato nelle varie mareggiate, problemi che ci sono stati, poi il salto delle mattonelle. Quindi il rifacimento di una pavimentazione deve essere sempre supportata da una difesa del litorale stesso. Oltretutto, all'interno di questa pavimentazione ci sarebbero anche le piastrelle in gres porcellanato, quindi quelle che sono i lodges, quindi che servono appunto per le persone che appunto sono o cieche o hanno portatori di handicap, quindi non riescono bene a vedere e hanno comunque dei problemi. Ecco, un gres porcellanato sopra una spiaggia che deve essere poi rifatta ogni anno con la riprofilatura, è molto difficile che le gru sopra non portino dei danni, tant'è vero che ci è stato detto che il ripascimento sarebbe stato poi fatto via mare. Ecco, questo il ripascimento ogni anno fatto via mare risulta un problema. Ora, ritornando un pochettino e tornando al discorso della domanda, l'appalto è stato affidato all'azienda Guttoriello Costruzioni SRL con un ribasso del 20,66%. A oggi mancano ancora queste osservazioni che erano state votate all'unanimità, quindi vorrei capire se c'è ancora della manovra e del margine per portare avanti queste osservazioni, e se con il fatto che questa azienda ha vinto l'appalto con il ribasso, se queste altre risorse possono essere utilizzate per il quartiere e per riuscire a rendere accessibile veramente Vernazzola tramite anche Piazza Sturla, in cui un marciapiede praticamente è quasi inesistente, e diciamo che bisognerebbe vedere un po' il tutto insieme. Grazie.
Grazie consigliera Finocchio, la parola all'assessore Ferrante, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliera. Allora, come giustamente ha detto lei, dobbiamo ricordarci che un intervento finanziato per 2,5 milioni mediante l'accesso a fondi statali Ponmetro, quindi con un progetto definito. Vedo di rispondere per punti. Allora, per quanto riguarda gli interventi preliminari difesa mare, va specificato che l'intervento in oggetto non prevede opere di difesa mare, quindi non sono state previste, non sono state progettate, non verranno realizzate opere di difesa mare. Per quanto riguarda l'accessibilità, le soluzioni inserite all'interno del progetto sono, come giustamente indicato l'interrogazione, delle soluzioni provvisorie, poiché la costruzione di qualsiasi alternativa definitiva valutata durante la stesura del progetto, rampa lungo il prospetto del depuratore, piattaforme elevatrici studiate sia lato levante che ponente del depuratore, non sarebbe stata sicura rispetto alla forza delle mareggiate che attualmente investono il litorale. Le stesse potranno essere prese in considerazione successivamente alle opere di difesa. L'argomento è ancora oggi in discussione aperta con la Consulta all'Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche. Quindi su questo punto, come dire, è ancora un focus aperto, ed effettivamente un peccato che in questo progetto con finanziamenti statali non sia appunto stata prevista le opere di difesa al mare, perché chiaramente si trascina dietro una soluzione definitiva per l'accessibilità. Aiuola. L'aiuola monte dell'accesso al depuratore, l'aiuola sul lato ponente del depuratore è oggetto di intervento con una generale riqualificazione secondo il progetto definito, approvato, e le risultanze, le pareri rilasciato dalla competente soprintendenza, essendo il sito sottoposto a vincolo e dall'ufficio verde del Comune di Genova. Quindi per quanto riguarda, diciamo, La risposta sulla Iola direi che è una risposta che comunque l'intervento comunque sta avvenendo e si sta completando. Per quanto riguarda la copertura di Rio Vernazza, la copertura del rivo è oggetto di manutenzione e verrà protetta con un nuovo cordolo lato mare. L'unica seduta presente è quella già esistente e non sono previste panchine. Okay. Per quanto riguarda invece i ribassi d'asta, l'utilizzo del ribasso d'asta è subordinato alle regole del finanziamento PON Metro Plus, nel quale l'intervento è inserito e non è possibile a priori determinarne l'utilizzo. Per gli interventi aggiuntivi richiesti, gli stessi risultano fuori dal perimetro di intervento e sarebbe quindi necessario chiedere l'autorizzazione all'autorità di gestione del programma ed elaborare un progetto aggiuntivo con tutto l'itere approvativo conseguente. Quindi il ribasso d'asta non si può utilizzarlo come lo utilizziamo noi nelle nostre gare, perché questo è, come dire, un finanziamento statale mirato con un progetto presentato e quindi eventuali variazioni o eventuali integrazioni devono avere un iter che per forza deve richiamarsi a un iter ministeriale.
Grazie Assessore Ferranti. La consigliera Finocchio per la replica, grazie.
Grazie Assessore Ferrante, la ringrazio per la risposta. Devo dire che è una risposta un po' amara, nel senso che vedere 2,5 milioni su un quartiere che ha le sue criticità, quali Vernazzola, Sturla, insomma, spesso comunque non considerato all'interno dei lavori del Comune di Genova, ha questa possibilità di avere 2,5 milioni e si pensa semplicemente a guardare un accesso ai disabili senza guardare poi il borgo nel suo complesso, quindi sicuramente la difesa mare è la riprofilatura e il ripascimento. Queste sono cose che secondo me poi con l'andare del tempo indubbiamente le pagheremo, nel senso che comunque ci vuole indubbiamente una protezione a mare, come un po' tutta la costa ligure, in cui appunto riusciamo a proteggere i nostri bellissimi borghi. Grazie mille.
Grazie consigliera Finocchio. Proseguiamo con il quinto punto all'ordine del giorno, l'interpellanza presentata dalla consigliera Paola Maccagno, avente ad oggetto via al cimitero di Quinto. Prego la consigliera Maccagno per l'esposizione.
Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Volevo portare l'attenzione sul cimitero di Quinto, che esiste nonostante il fatto che la costruzione della Pedemontana, in oggi Corso Europa, l'ha proprio separato dal suo contesto sia urbano che parrocchiale. Attualmente appare dimesso, anche se al suo interno si può scorgere una storia che parte dall'Ottocento, grazie alla presenza di opere monumentali di pregio che sono di Pietro Albino, proprio come già stato attestato dalla soprintendenza. La strada di accesso a questo piccolo cimitero versa ancora in peggiori condizioni che lo stesso cimitero. Sono numerosi i buchi nell'asfalto oppure le radici che ormai hanno rotto l'asfalto, creando veramente un grosso disagio alle persone anziane che si recano al cimitero a portare un fiore o per una preghiera ai loro cari. La presenza di Corso Europa praticamente crea un sottopasso non illuminato come gran parte della strada e pertanto viene utilizzato in altri modi e diversi modi che non solo il passaggio, oltre che creare veramente disagio alle persone anziane che devono accedere al cimitero. Per questo le chiedo se sono previste opere di risanamento della strada e se ad esempio per queste opere di Pietro Albino sono presenti delle possibilità per una riqualificazione e far sì che venga ridata la dignità di un pregio artistico. Grazie.
Grazie commissaria Maccagno. Lascio la parola all'assessore Ferrante, prego.
Ma io, grazie Presidente, grazie Consigliera Macagno, io rispondo con gran piacere per quanto riguarda la strada, per quanto riguarda i cimiteri, vorrei precisare che non è una mia delega, come dire, non provo nessun tipo di, diciamo, di timore o problema o remora a comunicarlo, cioè la delega ai cimiteri e del collega che ha le deleghe ai servizi civici. Questo lo tengo a precisare perché anche la stessa Aster non interviene all'interno dei cimiteri ad esclusione degli alberi e chiaramente, come dire, invece rientra nel piano triennale delle opere pubbliche. Questo è chiaro. Allora, per quanto riguarda invece la strada, i tecnici della direzione strade hanno eseguito un sopralluogo e si è accertato l'effettivo stato di degrado del manto stradale nel tratto di via al cimitero di Quinto che adduce all'ingresso dell'omonimo cimitero. La direzione si è già attivata per proporre l'inserimento nei programmi manutentivi di Aster per il prossimo anno, che verranno concordati con il municipio competente in base alle priorità e risorse disponibili. Nel frattempo, però, è stato richiesto ai colleghi di Aster di procedere a una sistemazione puntuale delle criticità più evidenti a tutela della circolazione pedonale. Tradotto, la direzione strade ha chiesto ad Aster di intervenire con degli interventi puntuali che appunto vanno a sistemare la strada almeno per renderla percorribile. Per quanto invece riguarda il rifacimento della strada, lei sa perfettamente che, come dire, Aster concorda gli interventi, lei lo sa perché è stata in giunta municipale, concorda gli interventi con i municipi, propone una serie di interventi a Aster e municipi, a quel punto i municipi, come dire, controbattono oppure accettano le proposte fatte da Aster. Chiaramente da parte dell'assessorato c'è sempre un vaglio delle situazioni, nel senso che noi in una situazione di risorse sempre, come dire, mai adeguate per le necessità, bisogna sempre avere la sicurezza che Aster e tramite gli incontri con i municipi intervenga veramente nelle strade di maggior priorità. Però è chiaro che, come dire, il colloquio, la prima fase di colloquio avviene tra municipio e Aster. Quindi gli interventi puntuali verranno fatti immediatamente da Aster. Per quanto riguarda invece il rifacimento della strada, rimandiamo un attimo agli incontri che vengono fatti sulla capitalizzazione Aster con i municipi, dopodiché le risultanze arrivano tutte nel mio ufficio e di volta in volta, come dire, in un rapporto mio con Aster, avendo anche la delega direttamente all'indirizzo operativo di Aster, e valutare se le osservazioni che vengono fatte municipio per municipio vadano poi a coprire, come dire, le emergenze. Le dico che in tutti questi anni non c'è mai stato nessun problema, perché le emergenze sono talmente tante e le situazioni sono talmente tante che comunque difficilmente la capitalizzazione dell'Aster riesce mai a sopperire, e quindi tendenzialmente le strade che si indicano e si scelgono da rifare sono sempre tutte strade che necessitano un intervento immediato.
Grazie Assessore Ferrante. Lascio la parola alla Consigliera Maccagno per la replica. Prego.
Assessore, sulla sua disponibilità a intervenire per rendere questa strada almeno agibile, nella speranza che il Municipio 9 ponga all'attenzione di Aster la riqualificazione.
Grazie Commissaria Maccagno. La sesta interpellanza è sempre della Commissaria Maccagno e riguarda Salita Sant'Erasmo. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente. Volevo porre all'attenzione l'oratorio di Sant'Erasmo, che è come una piccola prua verso il mare ed è situata sul promontorio di Quinto al Mare. Fu edificata nel XVI secolo e si ha traccia della costruzione in quanto nel 1528 Perin de la Vega donò un politico proprio per ringraziare i pescatori di Bagnara che l'avevano salvato dal naufragio. Attualmente la salita pedonale versa ormai da più di un anno in cattive condizioni e chiuso l'accesso da transenne proprio per il forte degrado. è stata sollecitata il ripristino e la riqualificazione di questo tratto di strada dai consiglieri del municipio Nono Levante. Il presidente Bogliolo aveva assicurato che i lavori sarebbero partiti a luglio. Siamo a novembre, ma le transenne sono sempre presenti. E per cui sono qui a chiederle, assessore, se vi sarà una data certa degli inizi lavori, se saranno effettivamente previsti questi lavori e se sarà fatto anche un intervento di ripristino delle panchine che sono nella parte superiore del sagrato. Grazie.
Aiuto, eccoci. Grazie commissaria Maccagno. Lascio la parola all'assessore Ferrante, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliere. Allora, per quanto riguarda le panchine, partiamo dal fondo. Tendenzialmente, come dire, è un intervento che dovrebbe rientrare nelle competenze dirette dell'area tecnica del municipio, che poi altro non è che un'area tecnica comunale all'interno del municipio. Rientra sempre nelle aree tecniche e delle direzioni tecniche del comune. Il riferimento all'interpellanza relativa al transenamento del muro di sostegno del piazzale antistante la chiesa di Sant'Erasmo di Quinto, con interdizione alla circolazione pedonale che si è resa necessaria a causa di un inizio di rotazione di una porzione di paramento. A causa di tale criticità, in data 23 settembre 2024, è stata disposta la chiusura a rampa pedonale denominata via Sant'Erasmo al Mare, che da via Giannelli dà accesso al predetto piazzale. Si precisa che tale interdizione non comporta particolare criticità all'accesso al piazzale, in quanto presenta a poca distanza la rampa carrabile. Analogamente, il piazzale stesso è stato interdetto solo in minima parte. Il rifacimento del muro è stato inserito nei programmi riferiti agli accordi quadro, in attesa che venga finanziato con la prossima approvazione del bilancio. Dopodiché si potrà procedere alla calendarizzazione in base alle priorità rilevate. Quindi, non era stato assolutamente calendarizzato col bilancio precedente, perché come vede parliamo del settembre 2024, verrà calendarizzato con l'approvazione, diciamo, del prossimo bilancio.
Grazie assessore Ferrante, prego la parola alla commissaria Maccagno per la replica.
La ringrazio, perché così almeno nel quartiere di Quinto avranno certezza del lavoro, che non è imminente, ma bisogna ancora attendere. Grazie.
Grazie commissaria Maccagno. Andiamo avanti con l'interpellanza numero 7, presentato dal commissario Frigerio Marangoni. Espone il commissario Marangoni. Il titolo è Cantieri per la posa della rete 5G e della fibra alla foce. Prego, commissario, a lei la parola.
Grazie Presidente, buongiorno Assessore, ne abbiamo alcune insieme oggi. Allora, la prima appunto riguarda, noi abbiamo intitolato Cantieri per la posa della rete 5G e fibra alla foce, in realtà perché ascoltando un po', diciamo un po' la voce del quartiere, ci si è accorti che sono sorti negli ultimi mesi tanti cantieri sparsi per tutto il quartiere della Foce soprattutto, e gli abitanti si interrogavano più che altro ancora prima di attribuirlo a quale opera fosse, a quali opere fossero dovuti questi cantieri, che in tutto e per tutto a loro sembravano, diciamo, assimilabili a quelli che hanno visto spesso della rete 5G e della fibra. E hanno anche registrato che in realtà già negli scorsi mesi, nel senso che non è che sono stati messi stamattina evidentemente, ma già qualche mese fa, diciamo anche già a partire dall'inizio anno, non c'era stata alcuna comunicazione da parte dell'autorità, del comune, del municipio, e quindi non si capiva bene, diciamo, quale fosse il motivo di questi cantieri, e sembrava, dato che sono sorti un po' sparsi per il quartiere, che non ci fosse una grande programmazione da parte di questi cantieri, che appunto sono nati all'inizio dell'anno, non, diciamo, né nell'autunno né in estate. Questo.
Grazie commissario Marangoni, do la parola all'assessore Ferrante, prego.
Grazie presidente, grazie consigliere. Sì, no, ma ci rendiamo abbondantemente conto che magari molti residenti erano abituati anche a vedere fino a poco tempo fa diciamo le strade che venivano spaccate per la fibra ottica. Ormai diciamo anche questo tipo di cantieri sono superati. Nello specifico si comunica che attualmente non sono attivi interventi che riguardano l'implementazione a rete 5G o in più generale la posa, rinnovamento e estesa a reti di TLC di fibra ottica. Le lavorazioni maggiormente impattanti invece presenti e regolarmente autorizzate risultano la posa di infrastrutture comunali per realizzazione del progetto 4 assi di forza del TPL in Piazza Verdi, Corso Marconi, via Casaregis, Corso Buenos Aires, per posa cavidotti in carico all'impresa Cosme S.p.A. Potenziamento della rete cittadina e delle linee elettriche di media tensione per l'adeguamento alle maggiori necessità di consumo realizzato al gestore e-distribuzione ed affidato all'impresa Cobra. Tali lavori prevedono il collegamento fra le varie centrali di distribuzione che partendo dalla litoranea proseguono su varie direttrici verso monte e poi in mente questi ultimi lavori sono quelli che possono aver creato anche la confusione con la fibra ottica, ma pur sempre di lavori impattanti si parla. Entrambi gli interventi risultano ricadere nei progetti PNRR, pertanto con scadenze ravvicinate al 30 giugno 2026, che non consentono di intervenire in maniera completamente efficace per il coordinamento fra gli stessi. Si procede comunque con la fondamentale collaborazione della Polizia Locale per cercare di garantire il minor disagio possibile alla cittadinanza, imponendo in taluni casi, esempio, orari serali notturni e sospensioni in caso di eventi e mercati. Allora, io personalmente sono intervenuto a inizio mandato più volte proprio per fare in modo che questi cantieri non impattassero eccessivamente durante i mercati rionali, perché in alcuni casi erano stati proprio fatti a ridosso, diciamo, di chi aveva lo stallo, tra l'altro, in locazione. C'è da precisare una cosa, che sono cantieri PNRR, quindi hanno delle scadenze. Per quanto riguarda i quattro assi, sapete perfettamente da altre riunioni che siamo costretti a fare le corse, perché noi abbiamo da rispettare un target in accordo col Ministero di 29 chilometri entro il 30 giugno 2026, con tanto di una parte della rete filobus perfettamente funzionante. Avremo da parte del Ministero dei controlli di tecnici che verranno a controllare, e il non rispetto del target sarebbe un dramma, perché vorrebbe dire non avere le tranche del finanziamento, che in questo momento è il finanziamento più grosso che l'amministrazione ha, pari a quasi 500 milioni di euro, cioè mezzo miliardo. Quindi per quanto riguarda i quattro assi siamo noi che controlliamo come amministrazione, abbiamo la direzione quattro assi che fa capo alla direzione infrastrutture, e quindi, come dire, anche su ripristini facciamo direttamente il controllo noi. Infatti finora non ci sono mai stati problemi neanche con i cantieri che a luglio sono partiti in centro. Purtroppo invece i problemi li abbiamo con i cantieri di Enel, anche loro sono cantieri PNRR, ma non siamo noi la stazione appaltante, e bisogna dire che io ho palesato ai vertici di Enel, che ho incontrato un paio di settimane fa, un forte disagio per come la loro impresa subappaltatrice Cobra interviene in città e per come spesso i loro interventi lasciano tracce estremamente pericolose. Mi vengono in mente i tratti che sono presenti per esempio in Corso Sardegna o in un'altra zona città, estremamente pericolosi e che creano forti disagi alla cittadinanza, con tempi troppo allungati nel ripristino di tali situazioni. Noi abbiamo ben presente questa problematica alla direzione strade in assessorato, l'ho fatto presente a Enel, e quindi i maggiori disagi li abbiamo appunto negli appalti Enel, e ci tengo a precisare di dirlo, appunto con il loro subappaltatore Cobra, e ci auguriamo che Enel al più presto possa intervenire, perché questi tipi di interventi di cantieri dovuti però siano più performanti e soprattutto i ripristini siano fatti a norma di legge.
Grazie assessore Ferrante, prego la parola al commissario Marangoni per la replica.
Grazie assessore, sono pienamente soddisfatto della sua risposta. Finalmente si fa chiarezza su cosa sia, su cosa si stia svolgendo in questi cantieri, perché ci siano e con che fine ci siano e siano operativi. Registro diciamo, lo spirito di collaborazione, l'intento del minor disagio possibile che noi che la conosciamo e l'abbiamo avuta anche in altri territori da amministrare, ben sappiamo essere una parola che vale molto e quindi l'accogliamo con piena fiducia. Ebbene, chiaramente che, come ci ha detto, si concluderanno nel 2026, un altro dato importante che mi pare abbia fatto bene a evidenziare, io a mia volta lo evidenzio per dire che siamo quindi pienamente soddisfatti.
Grazie commissario Marangoni, andiamo avanti con l'interpellanza numero 8, atto presentato sia dal commissario Marangoni che dal commissario Frigerio, che espone il commissario Marangoni, dedicato alle tempistiche e cronoprogramma lavori per assi di forza nel Medio Levante. Prego commissario Marangoni, a lei la parola.
Grazie Presidente. Allora sì, Assessore, diciamo il tema evidentemente è proprio contiguo, se non sovrapponibile rispetto all'interpellanza precedente, quindi diciamo è noto che ci sono, sono in corso di attivazione i lavori e quindi i cantieri per la costruzione degli assi di forza, dei quattro assi di forza del trasporto pubblico locale in tutta la città. Come dicevamo appunto, anche il quartiere da Foce è particolarmente interessato da questi lavori e sarebbe quindi opportuno e segno di volontà di attivazione che cominciassimo proprio noi a svolgere una buona azione di comunicazione tra amministrazione e cittadinanza, così da provvedere per tempo a comunicare logistiche e tempistiche dei lavori, quindi dei cantieri sparsi nel quartiere da Foce ma un po' in tutta la città, a maggior ragione appunto se sono di forte impatto territoriale e anche temporale. Questo un po' è il motivo dell'interpellanza, diciamo, dirlo alla città, dirlo a chi l'abita, a chi la vive, a chi deve spostarsi. La proclamazione dei lavori dei cantieri è un elemento cruciale e quindi auspichiamo che ci sia un coordinamento tra anche i diversi lavori, i diversi cantieri previsti in città e nei nostri quartieri.
Grazie commissario Marangoni, la parola all'assessore Ferrante, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliere. Guardi, direi che la sua interpellanza aiuta anche un po' a chiarire la situazione e ha un cronoprogramma corretto anche nel modo in cui cade. Ma bisogna specificare una cosa: in città avremo ancora per molto tempo una pletora di cantieri, perché molti sono cantieri PNRR, quindi tutti con una scadenza al 30 giugno. Al momento, mi piace anche dare ulteriori informazioni, non pare esserci la possibilità di ulteriori proroghe oltre il 30 giugno 2026. Questo chiaramente allarma la maggioranza dei comuni italiani, perché le situazioni in cui si sta rispettando il cronoprogramma nel nostro paese sono situazioni molto rare. E al Ministero ci hanno detto che potrebbe essere possibile uno slittamento della rendicontazione al 30 dicembre 2026. L'unico punto dubbio è se appunto la rendicontazione al 30 dicembre 2026 deve tenere conto dei lavori fatti fino al 30 giugno o può tenere conto anche del secondo semestre. Questo è un interrogativo a cui nessuno sa rispondere. Per quanto riguarda i quattro assi, domanda che lei fa, è chiaro che sono cantieri che stanno investendo tutta la città. Bisogna ricordare che noi da quasi due anni abbiamo 39 filobus depositati a Campi. Questo mese molti di loro stanno facendo il tagliando, anche se sono stati praticamente quasi mai utilizzati. A rotazione una parte di loro vengono utilizzati sulla linea 20, proprio per fare in modo che non si deteriorino eccessivamente. Ne arriveranno ulteriori di questi filobus che saranno depositati probabilmente nell'Alessandrino. Questo oltre a generare costi aggiuntivi all'azienda MT, che nel frattempo ha presentato al comune, al mio assessorato, all'assessorato al bilancio, ulteriori costi dovuti al fatto che il cantiere dei quattro assi, legati ai loro ritardi, ha implementato costi aggiuntivi all'azienda dei trasporti, perché chiaramente sono costi dei depositi, costi per le autorimesse, costi per logistica, costi per personale aggiuntivo che si deve aggiungere per strada, perché è chiaro che ogni volta che interveniamo su una strada mi vengono in mente quelle in cui abbiamo chiuso il passaggio dei mezzi pubblici, no? Via 25 Aprile, succederà ahimè anche per via Buranello, via Interiano. È chiaro che per l'azienda sono costi aggiuntivi, tra l'altro costi aggiuntivi che non sono coperti dal PNRR, ma dovranno essere coperti dal bilancio comunale. Quindi questi ulteriori ritardi che al momento ci sono, come dire, generano costi indiretti anche all'azienda partecipata, mettendola ulteriormente in crisi. Per quanto riguarda i lavori, come dire, come ben sa, sono un po' tutti ritardi, nel senso l'asse centro è partito con il nostro arrivo, l'asse ponente non è ancora partito, e per quanto riguarda la Valbisagno è l'unico asse che non prevede i filobus, ma prevede mezzi a batteria. Per quanto riguarda poi, nello specifico, diciamo, la sua domanda, in via Casaregis il cavidotto risulta completato per circa il 90%, il restante 10% è concentrato sugli attraversamenti agli incroci, pianificato in chiusura entro dicembre 2025, così da liberare le intersezioni prima dell'intensificazione delle lavorazioni sulle fermate. Quindi con la fine dell'anno si chiudono i lavori sul cavidotto e si passerà poi alle fermate. Per quanto riguarda l'asse Valbisagno, in corso Marconi si sono concluse le opere strutturali e proseguiranno le lavorazioni impiantistiche fino al primo trimestre 2026. Nella stessa area il nuovo capolinea è programmato con avvio a fine 2025 e conclusione entro il primo trimestre 2026, così da allinearsi alle principali milestone e consentire una messa in esercizio coordinata giugno 2026. La scadenza è sempre quella. Nel comparto via Rimassa, Corso Torino e via Casaregis sono in corso le realizzazioni di 7 nuove fermate con termine previsto per il secondo trimestre 2026, quindi giugno 2026. Chiedo ancora un pochi secondi. Su Corso Buenos Aires le 3 fermate previste avranno avvio e chiusura nel secondo trimestre 2026, concentrando le attività in una finestra temporale contenuta. Il cavidotto su questo asse è in corso e ha come obiettivo il completamento a dicembre 2025, anticipando le opere civili di fermate per minimizzare interferenze e riprese. In via Cadorna si prevede un ciclo sincronizzato, le 2 fermate relativo cavidotto saranno avviate e conclusi nel secondo trimestre 2026, con un calendario compattato per ridurre la durata complessiva dei cantieri in strada e semplificare le deviazioni di traffico. Nell'area Brignole, capolinee e fermate sono in corso e hanno come termine il secondo trimestre 2026, ovvero giugno. È chiaro che la città ancora per tutto il 2026 subirà forti disagi, perché i cantieri dei quattro assi si sommano tutti gli altri cantieri del PNRR sparsi un po' ovunque. Quindi è chiaro, sarà ancora un anno particolarmente difficile per i cittadini, e perché comunque, come dire, queste scadenze ci vedono obbligati a un lavoro costante e continuo senza possibilità di pensare a interruzioni o a soste.
Grazie Assessore Ferrante. Lascio la parola al Commissario Marangoni per la replica. Prego.
Grazie Assessore, direi ottimo, esaustivo, chiaro. Prendiamo nota, diffondiamo le informazioni. È chiaro che patiremo dei disagi come cittadinanza, ma già avere tutti questi dettagliati cronoprogramma consente alle persone di organizzarsi meglio e essere più consapevoli che quello che accade è chiaro. Questo è già una modalità diversa di approcciarsi alle questioni e consente anche alle persone di organizzarsi meglio. È chiaro che ci troviamo anche a pagare costi e conseguenze delle scelte che non abbiamo evidentemente compiuto noi negli ultimi anni e arrivano tutte insieme, in questo caso come in altri.
Grazie Commissario Marangoni. Andiamo avanti con l'interpellanza numero 9, atto presentato sempre da lei, Commissario Marangoni, e da Enrico Frigerio, lavori di ristrutturazione della scuola Gilberto Govi. A lei, Commissario Marangoni, la parola.
Grazie, grazie Presidente. Allora sì, parliamo della scuola primaria Gilberto Govi, che è inclusa nell'Istituto Comprensivo Sturla in via Felice Cavallotti in Albaro. La struttura proprio visivamente, basta andare lì davanti, ci si rende conto che lo stato di conservazione preoccupa un pochettino, perché sono esposti proprio i ferri della struttura della scuola. I lavori risultano essere prioritari, perché a tutela della salute, chiaramente, anzitutto dei bambini e delle bambine, nonché del corpo docente e del personale ATA che quotidianamente evidentemente la frequentano. Vi sono, diciamo, come lavori da compiere, il ripristino della struttura e i mobili esterni della scuola, gravemente deteriorati, il restauro delle piastre e dei davanzali esterni delle finestre. Durante gli scorsi 8 anni si è proceduto all'avvio di alcuni dei lavori a ritmo blando, a singhiozzo, e senza mai restituire, diciamo, elementi di chiarezza o di programmazione né alla scuola, che, e quindi tutte le persone evidentemente che la frequentano, né è parso registrarsi nemmeno al municipio 8 Medio Levante. E quindi pensiamo che sia interesse prioritario della giunta, di questa giunta e di questa maggioranza, garantire che i servizi civici, educativi e scolastici siano offerti in spazi e luoghi gradevoli e sicuri, dove bambine e bambini, nonché personale docente e personale ATA, possano trascorrere una significativa parte della loro giornata e della loro gioventù.
Grazie commissario Marangoni. Lascio la parola all'assessore Ferrante. Prego.
Grazie presidente, grazie consigliere. Allora, il 31 luglio 2024 è stato approvato il PFTE, con cui sono stati approvati il progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori. Entrambi i provvedimenti prevedono 2 lotti di intervento con la seguente articolazione. Lotto 1, l'intervento principale prioritario, messa in sicurezza e consolidamento dell'intradosso dei solai e ripristino copertura del primo piano, del costo complessivo di 1 milione di euro. Lotto 2, intervento opzionale, subordinato al reperimento di risorse finanziarie, quindi senza alcuna conseguenza, senza alcun collegamento immediato, quindi come dire senza neanche l'obbligo da parte dell'impresa di dare corso immediatamente ai lavori. Il lotto 2 prevede appunto il ripristino dei prospetti principali della copertura del terzo piano e altri interventi puntuali di manutenzione straordinaria, del costo preventivo previsto di 800.000 euro. I lavori del lotto 1 hanno avuto inizio il 9 aprile 2025 e nella stagione estiva, con un ritmo sostenuto, ne è stato realizzato il 57% nel rispetto, anzi in anticipo, del cronoprogramma di gara, che prevede l'ultimazione entro il 31 ottobre 2026. Le aule del terzo piano, del secondo e della metà del primo sono state ultimate e restituite alla didattica prima dell'avvio dell'anno scolastico in corso. Attualmente si sta lavorando nella palestra e nei locali del piano seminterrato. Nella prossima estate 2026 si interverrà sulle aule locali rimanenti, il tutto come concordato con la direzione scolastica. Per quanto riguarda il lotto 2, quello opzionale di 800.000 euro, si può prevedere la disponibilità delle somme necessarie per la realizzazione del secondo lotto a partire dal prossimo anno, ovvero con lo stanziamento a bilancio dopo l'approvazione del rendiconto attraverso mutuo oppure attraverso avanzo di amministrazione.
Grazie assessore Ferrante, prego la parola al commissario Marangoni per la replica.
Grazie assessore, sono molto soddisfatto perché ci ha riferito chiaramente nel dettaglio la programmazione precisa e puntuale, ed è proprio quello che si chiedeva e non era ancora mai stato ottenuto. Per esempio lei ci ha nominato delle date, delle scelte compiute, degli avvii di lavoro in un periodo in cui lei evidentemente non era assessore, che però non c'erano ancora stati comunicati, e quindi questa è un'informazione davvero interessante. E, diciamo quindi, se ho capito bene, a spanne è previsto ancora un anno di lavoro sul lotto 1 e poi un ulteriore anno sul lotto 2. Quindi un anno di lavoro per ogni lotto vorrà dire che quindi diciamo per l'anno 2026-2027, l'anno scolastico 2026-2027, il lotto 1 possiamo dire che potrebbe essere finito, quindi diciamo l'anno prossimo già metà del lavoro è compiuto, e poi ci ha in realtà aperto anche un po' di speranza e di fiducia anche sul lotto 2, sul quale invece avevamo avuto informalmente qualche parola meno aperta, meno speranzosa, sul fatto invece che potesse iniziare o no, e quindi siamo anche soddisfatti e possiamo dire, forse dirci anche ottimisti anche sull'otto 2, se ho capito.
Grazie commissario Marangoni, andiamo avanti con l'interpellanza numero 10, sempre presentata da lei e dal commissario Frigerio. Sull'argomento è terrazze di scalinata borghese. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente. Sì, allora parliamo della scalinata Borghese, che è, diciamo, quella grande opera sia di servizio pubblico ma anche, diciamo, artistico, architettonico, situata in fondo a Corso Buenos Aires per chi viene, diciamo, da Via 20 Settembre, tra Via Pozzo e Piazza Tomaseo, un po' perché la situazione è un po' di ammaloramento e incuria. Su quel manufatto in realtà era stato fatto molto una decina d'anni fa, e poi da allora c'è stata qualche inaugurazione, ma ci si è occupati un po' poco di quello che sta attorno. Noi abbiamo posto a lei la questione immaginando che in realtà sia, diciamo, oggetto di probabilmente più direzioni, più competenze, più assessorati. In realtà ci tengo, come dire, a cogliere questo momento per ricordare anche il valore simbolico di Scalinata Borghese, perché magari appassiona solo qualche nerd con la N, ma anche la topografia e l'intonazione delle vie, la toponomastica, ha un senso, per quanto possa sembrare strano, ma c'è Corso Buenos Aires, c'è via Montevideo, in piazza Tomaseo c'è la statua al generale Manuel Belgrano e c'è la scalinata Giorgio Borghese. È un gioiello libero, è stato inaugurato nel 1910, e Giorgio Borghese era un rapallino e nel XVIII secolo, attorno al 1740, si trasferì in Uruguay e divenne reggente e procuratore generale, diciamo sindaco, per quanto allora non fosse proprio così, della città di Montevideo, e di fianco c'è via Montevideo, e la statua equestre al generale Manuel Belgrano, che Manuel Belgrano è originario di Oneglia, i genitori sono di Oneglia, e fu generale patriota dell'Argentina e creatore anche della bandiera argentina. C'è stato un altro monumento uguale in Argentina, nella città di Rosario da Fe, regalata da Italo Argentini. Questo per dire che, appunto, la toponomastica ha un valore, e anche un valore perché ricorda che Genova, diciamo, deve tanto allo scambio internazionale di migrazioni con il Sud America. E quindi la valorizzazione, la manutenzione e il ricordo anche di quello che è stata la storia della città, anche recente, crediamo che sia un valore importante, per, appunto, entrando ormai nell'ambito delle curiosità, nella zona lì accanto, la toponomastica ci ricorda via Odessa, via Crimea, via Armenia, via Caffa e via Teodosia, che in realtà, stando a quelle che sono le fonti, Teodosia e Caffa in realtà sono la stessa città. Quindi il punto è, in questi anni Scalinata Borghese è stata più o meno oggetto di interventi manutentivi. Nello specifico noi qui chiediamo un po' quello che riguarda le terrazze di Scalinata Borghese.
Grazie commissario Marangoni, lascio la parola all'assessore Ferrante, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliere. Sì, le preciso che effettivamente, come dire, l'argomento è intersessorile. Per quanto riguarda la scalinata, fanno parte del demanio stradale esclusivamente le scalinate, quindi competo al mio assessorato sulle scalinate, mentre le terrazze sono di proprietà patrimoniale, quindi competono al collega che ha, diciamo, in capo la delega al patrimonio. Le stesse si presentano in cattivo stato di manutenzione, in particolare le balaustre realizzate in pilastrini. Per tali balaustre è stato necessario da tempo provvedere alla messa in sicurezza con un paramento esterno per il contenimento di eventuali distacchi. Si precisa che la struttura realizzata nel 1910 è soggetta a tutela della sovrintendenza, vista la dimensione del manufatto e la tipologia costruttiva. Un lavoro di restauro appare particolarmente impegnativo, ma in ogni caso qualsiasi intervento dovrà tener conto, appunto, di pareri della sovrintendenza. E gli uffici dovranno valutare appunto le risorse necessarie e andranno, appunto, allocate risorse per poter prevedere un intervento specifico.
Grazie assessore Ferrante, lascio la parola al commissario Marangoni per la replica, prego.
Grazie assessore, mi dichiaro soddisfatto, diciamo, forse allora, avendo preso il bersaglio a metà, noi redigendo l'interpellanza, diciamo che le abbiamo chiesto più una consulenza che un'interpellanza, però lei ha saputo essere davvero utile dandoci un po' di informazioni che ci restituiscono un quadro interessante. Rivolgeremo quindi magari la stessa interpellanza o faremo delle richieste al patrimonio, consapevoli appunto che, diciamo, i costi di realizzazione saranno prevedibilmente molto molto alti.
Grazie commissario Marangoni, la invito a rimanere in postazione perché anticipo la interpellanza numero 13, sempre presentata dal commissario Marangoni e dal commissario Frigerio, che ha come argomento l'estensione metropolitana a San Martino. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente, grazie anche per questa, diciamo, facilitazione nello svolgimento. Allora, metropolitana, estensione metropolitana a San Martino, al quartiere di San Martino. Allora, intanto mi sembra giusto ricordare che negli ultimi 8 anni non è stata aperta nessuna nuova fermata della metropolitana in questa città. In questo momento sappiamo che i lavori per l'estensione metropolitana riguardano il fronte Levante, soprattutto il quartiere di San Fruttuoso, e sappiamo che hanno subito considerevoli ritardi, certamente non in questo autunno e in questa appena trascorsa estate, e quindi, diciamo, c'è un po' di preoccupazione, perché evidentemente il cronoprogramma dei lavori diffuso qualche anno fa è stato evidentemente disatteso. Ciò porta conseguentemente una legittima attesa da parte della cittadinanza nel fatto che questi lavori vengano compiuti, ma anzitutto nell'avere, diciamo, un aggiornamento sul cronoprogramma dei lavori. E mi sembra comunque utile sottolineare perché si spinge per l'estensione metropolitana almeno, diciamo, nel quartiere di Santa Martino, ma anche nel quartiere di San Fruttuoso, ma ne sappiamo qualcosa con l'assessore. Sarebbe una vera e propria svolta, certamente per il quartiere di San Martino, così come qualsiasi altro quartiere che venga meglio collegato con il resto della città, ma chiaramente perché a San Martino c'è il principale polo ospedaliero della nostra regione e c'è un flusso giornaliero circa di 10.000 persone tra chi si deve svolgere, diciamo, per la funzione primaria dell'ospedale, cioè per curarsi, chi va ad assistere i propri cari, chi evidentemente presta le proprie prestazioni professionali, mediche, infermieristiche, di assistenza dell'ospedale, e anche una parte, diciamo, non irrilevante di utenza universitaria che lì si forma. E peraltro, il rendere possibile arrivare o installare, aprire una fermata alla metropolitana anche a San Martino potrebbe instillare e promuovere un cambiamento significativo e vasto nelle scelte di trasporto di tutte queste utenze, anche di fruizione dell'ospedale, che sappiamo, diciamo, avere delle problematiche anche relativamente al dove fermarsi, come arrivare.
Grazie commissario Marangoni, lascio la parola all'assessore Ferrante, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliere, ma guardi consigliere, per estendere qualcosa vuol dire che prima bisogna arrivarci nel punto in cui si estende, se non ci arrivi difficilmente estendi. Noi ci siamo ritrovati, quando siamo arrivati a giugno 2025, una situazione a dir poco imbarazzante. L'ultima stazione metropolitana realizzata a questa città è del dicembre 2012, quella di Brignole. Dopodiché anch'io ho assistito per anni ad annunci di presunte inaugurazioni o presunte tabelle di marcia, che comunque, come dire, si sono sempre infrante nella realtà. I primi di agosto ci siamo visti costretti con la sindaca a rescindere il contratto con la Manelli relativa alle tratte Brincane-Pari, Brignole-Martinez, perché l'appalto è un appalto unico vinto dal consorzio Compact e consorzio Esarc, e nello specifico, come dire, con impresa esecutrice la Manelli. Voi vi ricordate tutti quanti perfettamente che 2 settimane fa abbiamo avuto il consiglio comunale presidiato dagli operai della Manelli per lo sciopero nazionale degli operai della Manelli, che non ricevono stipendio, e né gli operai né il personale. Tra l'altro, di operai parliamo di operai specializzati, quelli che intervengono in cantieri così estremamente, come dire, complessi come quelli di una metropolitana. quello che è successo qui 2 settimane fa ci ha dato ragione. Ci ha dato ragione perché per noi non è stata una scelta facile mettere mano e interrompere i rapporti con l'impresa esecutrice. Siamo stati anche forse un minimo, come dire, non dico accusati, ma attenzionati dal fatto che probabilmente mettevamo a rischio lo sviluppo della metropolitana. Invece, come dire, abbiamo avuto la capacità di capire che la situazione era incancrenita. Ed è chiaro che se lo sviluppo della Brincane Pari e Brignole Martinez non vanno avanti, difficilmente si può immaginare una tratta che a Levante vada verso San Martino e in Valpolcevera vada verso Rivarolo. Questo deve essere chiaro e pacifico. I finanziamenti avvengono a tratte completate, non sono lì fermi ad aspettare i soldi. Per quanto riguarda nello specifico la situazione attuale, ieri, dopo una serie di incontri in cui noi avevamo vari scenari, tra i vari scenari c'era appunto andare avanti con azioni legali nei confronti di chi aveva vinto l'appalto. Ricordo a tutti che invece la stazione Corvetto è un appalto esclusivo della Manelli, dove non c'entrano i consorzi. Oppure appunto azione legale che prevedeva poi la chiamata del secondo o il terzo che avevano partecipato alla gara, oppure riandare in gara, oppure trovare un accordo col consorzio per cui, come dire, il consorzio palesava la sostituzione dell'impresa esecutrice. Ieri questo terzo scenario è quello che è risultato, lo scenario che in questo momento vogliamo mettere in atto. Il consorzio si è reso disponibile, le imprese esecutrici saranno 3, non più una. Le imprese esecutrici ci hanno già fornito un cronoprogramma. Ora da qui a fine anno dovremo stipulare un nuovo contratto con nuove clausole. Tra l'altro abbiamo preteso e avremo garantita anche la clausola di salvaguardia occupazionale nei confronti degli operai della Manelli, che chiaramente perdendo l'appalto hanno perso il lavoro, e avremo anche la rimodulazione del cantiere di Brinne, che in questo momento in quella zona di Ariosto sta creando da troppo tempo forti disagi ai cittadini che ci vivono. Per quanto riguarda invece la tratta di Levante, nello specifico per quanto riguarda il futuro prolungamento verso l'ospedale San Martino, nello scorso mese di maggio il progetto è stato inviato al Ministero Infrastrutture e Trasporti nell'ambito dell'avviso numero 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione di interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del trasporto rapido di massa. Le stanze sono attualmente al vaglio della struttura tecnica del MIT e si attendono gli esiti entro la fine del corrente anno. L'opera prevede la realizzazione di una tratta a doppio binario della lunghezza di 1800 metri, quindi una delle maggiori come tratte, quasi interamente in sotterranea, con 2 nuove stazioni, viale Benedetto XV presso l'ingresso principale dell'ospedale San Martino, via Mosso presso il pronto soccorso. Il quadro economico dell'intervento ammonta a circa 490 milioni di euro. Le tempistiche di realizzazione potranno essere fissate sulla valle della conferma del finanziamento. La durata dei lavori previsti è di circa 5 anni, a valle di un iter di progettazione, approvazione, progetto e appalto di circa 2 anni e mezzo. Quindi è una tratta molto complessa che però può essere messa in atto solo se concludiamo quella verso Piazza Martinez. A fine anno attendiamo che il MIT ci risponda se quest'opera sarà o non sarà finanziata.
Grazie Assessore Ferrante, prego la parola al Commissario Marangoni per la replica.
Grazie Assessore, mi dichiaro completamente soddisfatto, è chiaro che la situazione è complicata, però direi che la sua risposta ha aiutato un po' a disingarbugliare tutta la matassa che avevamo di fronte. Ora quindi è ben chiaro, bene che abbiamo quindi un bel po' di dati e di informazioni anche sulle tempistiche prevedibili evidentemente ad oggi, quindi aggiornate rispetto a quelle date prima, su praticamente ogni tratto di metro, anche un po' quelle a Levante. Quindi l'auspicio è che ci sia il via ai lavori quanto prima e noi siamo pronti a dare il massimo sostegno ed è, mi sembra utile, diciamo, sottolineare quello che ha detto in conclusione, cioè che sono previste, attendendo di vedere bene quando i lavori partiranno e quando arriviamo alla conclusione, che sarà tra sarà diciamo almeno la fine di questo mandato, due stazioni, una diciamo nella zona dell'università e dell'ingresso principale dell'ospedale, quindi a servizio evidentemente di un certo tipo di utenza studentesca e professionale, e l'altro invece al pronto soccorso e quindi al quartiere, quindi con un'utenza più diciamo residenziale e diciamo emergenziale di altro tipo. Quindi mi dichiaro completamente soddisfatto e ringrazio la Presidente per la conduzione e aver messo insieme tutte le nostre interpellanze.
Grazie Commissario Marangoni. Andiamo avanti con l'interpellanza numero 11, atto presentato dai commissari Vassallo, Caputo e Gregorio, su rifacimento dei giunti stradali in via Mercati Generali e via delle Antiche Bratte. La espone il commissario Vassallo. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Innanzitutto la ringrazio perché lo dimostra il fatto che su 15 interpellanze, 10 sono comunque tutte del nostro partito, del Partito Democratico, perché non è solo un partito che tutto sommato sul territorio c'è, ha presenza e quindi porta le interpellanze, ma questo perché comunque le si riconosce anche a lei l'autorevolezza di esserci sui territori. E quindi da parte mia la ringrazio per la pazienza di dare tutte queste risposte e le sottopongo questo tema qui, quello di via Mercati Generali. L'interpellanza è questa: lungo via Mercati Generali e via delle Antiche Bratte i giunti stradali risultano deteriorati da tempo, provocando vibrazioni, rumori, disagi alla circolazione e potenziali rischi per la sicurezza. Questo tratto rappresenta un'arteria fondamentale per la viabilità della Valpolcevere e per i collegamenti con i comuni dell'entroterra metropolitano, utilizzata ogni giorno da migliaia di veicoli, anche pesanti. La mancata manutenzione dei giunti può aggravare ulteriormente le condizioni del manto stradale, aumentando i costi futuri e i disagi per residenti, lavoratori e pendolari. Pertanto, volevo chiederle se siano già stati effettuati sopralluoghi e valutazioni tecniche sullo stato dei giunti in oggetto, se è previsto un intervento di rifacimento completo dei giunti stradali e con quali tempistiche, e se l'amministrazione intenda programmare a breve tali lavori considerata l'importanza strategica di questo collegamento viario. Grazie.
Grazie Commissario Vassallo. Prego la parola all'Assessore Ferrante.
Grazie Presidente, grazie Consigliere Vassallo. Intanto la informo che la Direzione Strade è intervenuta con un sopralluogo specifico appunto per controllare la situazione dei giunti stradali in via Mercati Generali e in via delle Antiche Bratte. Questo glielo do per scontato. Per quanto riguarda i suoi quesiti, allora, le vie in oggetto di interpellanza fanno parte del cosiddetto nodo di Bolzaneto, che richiederebbe un intervento di manutenzione straordinaria complessiva riguardante giunti stradali, stato dei guardrail, manutenzione straordinaria dei cementi armati e del manto asfaltato. Nel corso dell'anno 2024 è stata una perizia speditiva è stata effettuata anche ai fini di valutarne l'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche, che ha portato a stimare un totale complessivo a circa 3 milioni di euro per realizzazione dell'intervento. Ad integrazione di quanto già stimato per il nodo di Bolzaneto è stata prodotta anche una stima speditiva relativa alla manutenzione di via Roma Airone, esclusa dalla precedente ipotesi di intervento. Schematicamente i due interventi, dei quali allego le stime speditive e quindi gliele posso anche far avere, possono essere sintetizzati in questa maniera. Nodo di Bolzaneto, comprendente i due ponti sul Secca e il viadotto Angelo Scala Mercati Generali e relative rampe, con un costo stimato di 3 milioni di euro. Questo è stato inserito nelle opere, è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, annualità 2027. Quindi questi 3 milioni di euro li troverà nel piano triennale. Via Roma Airone, con una manutenzione completa per circa 2 milioni 400 mila euro, inserito anch'esso nel piano triennale opere pubbliche 2025-2027, annualità 2026. Quindi questo è il primo intervento che faremo in quella zona. Sì? Sì. Nell'ambito di tali perizie, la manutenzione dei soli giunti del viadotto Mercati Generali cuba circa 200 mila euro. Nel corso della prima parte del 2025, nelle more di ottenere l'opportuno finanziamento per l'intervento complessivo, comunque necessario per la manutenzione della struttura, è stato fatto da Aster un intervento puntuale con rimozione dei giunti fuoriusciti dal piano stradale e la posa di un asfalto armato ai fini della sicurezza del transito veicolare. Per completezza di informazioni, si segnala che nella metà del 2024, per via Romairone, al fine di consentire la riapertura in sicurezza del traffico su entrambe le corsie della direzione Ponte Decimo, Aster aveva già eseguito gli interventi puntuali per consentire la riapertura in sicurezza del traffico su entrambe le corsie della direzione Ponte Decimo per un importo pari a 150.000 euro, che ha trovato copertura nel piano straordinario per la riqualificazione dei marciapiedi, delle carreggiate e dei percorsi pedonali sull'intero territorio comunale. Quindi al momento il primo intervento che verrà realizzato è quindi via Romairone, con una manutenzione completa nel 2026, e per il 2027 invece è inserito il restante sono inseriti i restanti interventi nel nodo di Bolzaneto per 3 milioni di euro, comprendenti due ponti sul Secca, il viadotto Angelo Scala e i mercati generali.
Grazie assessore Ferrante, lascio la parola al commissario Vassallo per la replica. Prego, a lei la parola.
Grazie assessore, ha detto che si poteva poi averne copia, la ringrazio moltissimo, così la farò pervenire anche al municipio, che comunque era già informato perché con lei c'è un rapporto giornaliero, quindi però per completezza degli atti la farò avere anche al municipio. Niente, la ringrazio, quello che le chiedo se con Aster, so che è un problema che si risolve e poi si ripresenta subito per colpa della viabilità dei mezzi pesanti, ma abbiamo sulla curva per via delle antiche Bratte, che porta poi diciamo così subito al nodo autostradale di Bolzaneto, c'è il guardrail che è danneggiato, le chiedo se poi lì con Aster si può preventivare un intervento urgente. La ringrazio della cortesia della risposta e degli atti.
Grazie commissario Vassallo. Andiamo avanti con l'interpellanza numero 12, atto presentato dal commissario Vassallo, Caputo e Gregorio, dedicato a tratto franato via Sant'Ambrogio di Fegino. In questo caso viene illustrato dal commissario Gregorio. Prego, commissario, a lei la parola.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Allora, la cosa che volevo portare all'attenzione, l'oggetto dell'interpellanza, riguarda un accadimento avvenuto poco meno di un anno fa in quel di via Sant'Ambrogio e salita alla chiesa di Fegino, dove vi è stato un crollo del muro di valle della strada, che di fatto ha non interdetto completamente il transito stradale, perché comunque c'è stata una limitazione, perché comunque il crollo, avendo appunto preso il muro di valle, comunque è stato subito messo in sicurezza, quindi è stata transennata la strada e di fatto comunque non si è impedita la circolazione, però naturalmente con delle problematiche, perché comunque si è ridotto la sezione, quindi il transito. Ora, il discorso, di fatto quello che era un po' la richiesta, era anche un po' quella di capire, visto che comunque non stiamo parlando di zone e di strade super trafficate, ma per le persone che vivono lì certamente sono molto importanti i collegamenti, perché tante volte sono gli unici collegamenti possibili per poter raggiungere casa, e di fatto volevo capire se innanzitutto se erano stati attivati appunto dei monitoraggi per tenere sott'occhio la strada, perché comunque una volta che il muro è venuto giù è vero che è stato messo in sicurezza qualcosa, ma di fatto non è ancora stato fatto l'intervento definitivo. Quindi un qualcosa, volevo capire appunto se esisteva un monitoraggio vero e proprio che alla fine tutelasse un eventuale peggioramento della situazione, e se di fatto appunto era stato programmato l'intervento definitivo per poter risolvere la situazione e in che tempi.
Grazie commissario Vassallo. Chiedo un pochino di silenzio, scusi Gregorio, scusi. Vi confondo, chiedo un po' di silenzio in aula per favore, grazie, e lascio la parola all'assessore Ferrante per rispondere, prego.
Sì, grazie Presidente, grazie Consigliere Gregorio. Io a giugno, tra le prime cose che ho fatto è un giro sul territorio. Tra l'altro il primo giro che ho voluto fare proprio in quella zona Valpolcevera e tra Campazzo in su, interessata da innumerevoli problematiche, innumerevoli cantieri. Tra i tanti giri sono anche andata a controllare questa situazione alla salita alla chiesa di Fegino. Effettivamente quasi la metà della carreggiata, come dire, è stata portata via da questa frana, e sicuramente non è un'arteria principale, ma è chiaro che non intervento può generare, come dire, l'erosione della metà rimanente, e direi che tranne il primo settembre scorso il tempo è stato abbastanza mite. Quindi per questo motivo un paio di mesi fa o un mese scorso, nella variazione del piano triennale, ho inserito insieme alla copertura dell'Istituto Comprensivo Marassi la variazione del piano triennale, proprio inserendo una voce attraverso un quadro economico fatto ai tecnici, 200.000 euro, e quindi sono state le due modifiche che il Consiglio ha votato. E nello specifico le posso dire, così recuperiamo anche la cronistoria, che il mulino oggetto di interpellanza è stato interessato il 10 marzo 2025 del crollo. Mio sopralluogo giugno 2025. È stata fatta una prima messa in sicurezza con l'estingimento della carreggiata. È stato chiesto specifico finanziamento nel triennale, in quanto l'intervento comporta realizzazione di palificazione e successivo rifacimento del muro. Il quadro economico stimato agli uffici tecnici è 200.000 euro e con delibera della giunta comunale abbiamo acceso il mutuo il 16 ottobre 2025. Quindi questo è uno di quegli interventi in cui siamo in grado di intervenire in modo rapidissimo già tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo. Quindi è un intervento che prevediamo di eseguire in tempi molto rapidi, e quindi questo dovrebbe scongiurare ulteriori problematiche su quella strada. Su quella salita.
Grazie Assessore Ferrante. Prego la parola al Commissario Gregorio per la replica.
Allora, grazie Assessore, anche della precisa e puntuale cronistoria. No, direi che sono pienamente soddisfatto, perché non è cosa comune avere, una risposta così precisa, e anche perché effettivamente c'è sicuramente l'attenzione per il territorio. Più volte confermo che è stato visto in Valpolcevera, ma non solo naturalmente, e perché effettivamente il nostro territorio è un territorio fragile, e capirlo penso che sia certamente utile per poter dare delle risposte pronte, così come in questo caso, e quindi nel giro praticamente senza neanche passare un anno se viene rispettato tutto, senza neanche passare un anno dall'evento si riuscirà ad avere il ripristino, che non è una cosa banale, così come detto. Grazie.
Grazie Commissario Gregorio. Andiamo avanti con la interpellanza numero 14, perché la 13 ricordo che è stata anticipata, quella del Commissario Marangoni e Frigerio. Quindi presentiamo la interpellanza numero 14 e la presenta il Commissario Vaccalebre. L'interpellanza è dedicata alla pulizia caditoie e tombini cittadini, con particolare riferimento a via Siffredi davanti al civico 56. Prego Commissario Vaccalebre, a lei la parola.
Grazie Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno colleghi. È un'interpellanza questa che riguarda sicuramente un servizio fondamentale per tutta la cittadinanza.
Scusi Commissario, per favore un po' di silenzio in sala, per favore, perché sennò non riusciamo a sentire. Grazie.
Dicevo che è un'interpellanza che riguarda un servizio sicuramente fondamentale per tutta la cittadinanza, che è quello delle pulizie delle caditoie e dei tombini della nostra città. Era fondamentale da parecchi anni, tant'è vero che anche la nostra amministrazione scorsa, quella passata, aveva stanziato quasi 7 milioni di euro per un nuovo servizio nel 2024 per la pulizia di tutte le caditoie, di tutti i tombini, appunto, che che necessitavano di una programmazione per cercare appunto di risolvere anche delle problematiche all'interno diciamo del nostro territorio. È proprio su questo che si basa questa interpellanza, sottolineando appunto la necessità di intervenire in una zona del Medio Ponente, precisamente in via Siffredi, all'altezza del Civico 56, dove una caditoia purtroppo non riceve più le acque piovane e ogni volta che le piogge si fanno abbondanti purtroppo ci sono degli allagamenti sia all'interno dell'atrio del palazzo sia nelle cantine del palazzo stesso. Sono stato contattato dai residenti appunto che abitano all'interno del Civico 56 per cercare di portare l'attenzione a questa situazione e magari trovare insieme una soluzione al fine di poter finalmente risolvere questa problematica che sempre più diventa opprimente per chi si trova a dover abitare diciamo in un edificio che viene ogni volta che piove continuamente allagato. Ricordiamo anche che a creare ulteriore disagio anche il passaggio dei mezzi pubblici che c'è vicino alla fermata dell'autobus, se non ricordo male, ogni volta che si accostano inondano ulteriormente diciamo con l'acqua piovana l'edificio e l'atrio del portone e le cantine stesse. Grazie.
Grazie commissario Vaccalebre. Lascio la parola all'assessore Ferrante. Prego.
Grazie Presidente, grazie consigliere. Il tema delle caditoie, consigliere, come ben sai, è un tema delicatissimo. Io ho anche chiesto espressamente un paio di mesi fa una commissione specifica e ho preso atto e ho dato anche merito di avere geolocalizzato tutte le caditoie, un lavoro che stiamo implementando, stiamo portando avanti e le conclusioni che sono che su quasi 100.000 caditoie presenti in una città complessa e difficile, quasi 5.000 hanno bisogno di interventi strutturali. Dovremmo stanziare 700.000 euro per gli interventi strutturali, per cui non basta la semplice pulizia della caditoia, ma bisogna proprio intervenire per fare in modo che quella caditoia, quelle 5.000 caditoie tornino in funzione. Per quanto riguarda invece la sua domanda specifica per di fatto poi la caditoia davanti al Civico 56 di via Siffredi, le do una cronistoria. La pulizia della caditoia in questione è stata effettuata nel corso del 2024. Lei sa perfettamente che le pulizie avvengono una volta all'anno. Quindi chiaramente, come dire, molte volte anche le interferenze di cantieri, sia pubblici che privati, agiscono, perché basta un pochino di cemento liquido che incautamente finisce nella caditoia quando si puliscono delle betoniere o si puliscono dei secchi, per cui il cemento liquido si consolida o altri inerti e la caditoia viene subito ostruita. E anche quando piove tanto, perché le caditoie raccolgono l'acqua, l'acqua si porta agli inerti. Quindi l'intervento una volta all'anno è un intervento minimale, così lo diciamo francamente, senza ombre di dubbio. Però nel 2024, quando è stata fatta la pulizia della caditoia, quella caditoia non riscontrava particolari criticità tali da garantire e da non garantire il corretto drenaggio. Dopodiché la pulizia è stata fatta quindi un anno fa e le caditoie potrebbero essersi chiaramente di nuovo ostruite. Detto ciò, è stata riprogrammata dall'impresa che ha l'appalto sulle caditoie. Noi abbiamo diviso la città in due appalti, l'8-1 e l'8-2. Per quanto riguarda l'8-1, che comprende il centro ovest, il medio ponente, il ponente, la Valpolcevera della città, in quella zona è stata riprogrammata dall'impresa la pulizia delle caditoie e di quella caditoia tra il 6 ottobre e l'8 dicembre. In virtù della sua interpellanza io ho chiesto un immediato controllo, un'immediata verifica, sembrava anche corretto, e le comunico cosa è successo. Sono intervenuti ieri provando appunto a intervenire appunto nello specifico su quella caditoia, c'è andata l'impresa che ha l'appalto, ma l'impresa esecutrice ha provveduto a eseguire il sopralluogo richiesto all'assessorato, accertando però che attualmente l'area oggetto dell'interpellanza, dove è ubicata la caditoia segnalata, è occupata da un cantiere eterna. Io ho anche la fotografia del cantiere della Ruspa sopra la caditoia, per interventi di manutenzione sulla condotta dell'elettrodotto e che secondo i tecnici dell'azienda di Terna i lavori dovrebbero terminare entro metà del mese di dicembre. Quindi noi dobbiamo necessariamente chiedere scusa ai cittadini che hanno questo disagio in via Siffredi 56, ma noi siamo costretti a aspettare la chiusura del cantiere di Terna, presumibilmente a metà dicembre, per poter intervenire e quindi per verificare se quella caditoia è semplicemente ostruita, ripulendola, torna a funzionare, oppure se è ostruita in maniera permanente, bisognerà intervenire in maniera strutturale.
Grazie Assessore Ferrante, prego. Prego la parola al commissario Vaccalebre per la risposta.
Sì, la ringrazio Assessore perché si è attivato in seguito a interpellanza. Le chiedo di potermi tenere aggiornato sugli sviluppi. Ovviamente reputo sia necessario un intervento, ma lo reputa anche lei da quanto mi ha risposto, perché effettivamente la problematica poi diventa davvero difficile da sostenere perché si trova quotidianamente nelle giornate di pioggia praticamente a bagno in tutti i sensi, e dunque aspetterò notizie dal suo assessorato in modo tale da poter poi riferire ai cittadini.
Grazie commissario Vaccalebre. Andiamo avanti con l'interpellanza numero 15, atto presentato da Antonino Gambino su scuola San Paolo via Cabrini. Prego commissario Gambino, a lei la parola.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Scuola San Paolo, stimolato dal collega Marangoni do un po' una storia di San Paolo, che fu un persecutore dei cristiani, si convertì dopo una visione di Gesù durante un viaggio a Damasco. Mi sì, piaceva cominciare così, ossia diamo tutti un po' di cultura in più a questo consiglio comunale, e quindi ringrazio il collega Marangoni che mi ha dato l'opportunità di presentare anche San Paolo. Scuola di Castelletto, è una scuola asilo elementare medie da parecchi anni, quindi non da pochi mesi ma da parecchi anni, avevano il cortile inagibile a causa dell'ammaloramento del campetto legato prevalentemente a delle radici degli alberi presenti in quel cortile che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità dell'intero cortile, sia del campetto che la parte del cortile esterno al campetto. È una situazione che ho preso a cuore, e dico egoisticamente l'ho presa a cuore perché l'anno scorso ho iscritto i miei figli in quella scuola lì, e sia le maestre che alcuni genitori che la preside mi hanno sollevato subito questa problematica. Mi sono adoperato per comprendere quali erano le iniziative che si potevano mettere in campo per la messa in sicurezza, o quantomeno per cercare di dare una parte del cortile o del campetto, dare la possibilità di agibilità in modo da dare ai ragazzi, ai bambini, la possibilità di avere un luogo all'aperto in quella zona lì. Si è stanziato, credo, immediatamente una somma per la messa in sicurezza del campetto, campetto quello recintato. I lavori sono andati abbastanza spediti, sono cominciati ad aprile, credo che verso il mese di giugno, la parte giugno-luglio, i lavori diciamo di ripristino quantomeno del manto del campetto erano stati eseguiti. Chiedo a lei di sapere come si procederà per la conclusione dei lavori, perché ho visto che ancora il cantiere è aperto, per la conclusione dei lavori e per la riapertura almeno del campetto, perché già allora mi era stato detto che mettere in sicurezza invece la parte del cortile era molto più oneroso, addirittura si pensava che per la messa in sicurezza era necessario l'abbattimento degli alberi, che sono degli alberi abbastanza secolari, credo secolari, comunque storici, quindi una strada molto complessa e complicata, quindi chiedevo le tempistiche almeno della messa in sicurezza del campetto e il ripristino della fruibilità da parte dei bambini. Grazie.
Scusate, grazie commissario Gambino. Do la parola all'assessore Ferrante, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliere Gambino. Nello specifico per la scuola San Paolo di via Cabrini mi sono interfacciato con gli uffici tecnici e con la direzione lavori e ho buone notizie. La direzione lavori ha comunicato che entro il mese di novembre, quindi al massimo 20 giorni, i lavori presso il giardino della scuola verranno completati in maniera definitiva con la posa del tappeto. Quindi direi che con fine novembre, primi dicembre, possiamo mettere una parola fine agli interventi nella scuola San Paolo in via Cabrini.
Grazie Assessore Ferrante, prego la parola al Commissario Gambino per la replica.
La ringrazio Assessore per le tempistiche, le chiedo la cortesia di verificare come mai da un paio di mesi a questa parte si erano interrotti i lavori, perché credo che da due mesi, se veramente ci volevano pochi giorni, chieda per quale motivo la ditta non ha completato i lavori, mancavano veramente, a questo punto mancava veramente poco per dare la fruibilità del cortile. E dall'inizio della scuola i bambini ancora non hanno il cortile, nonostante ci volesse veramente poco. Io la ringrazio per aver preso in mano la situazione e per aver dato una stretta ai tempi di messa in sicurezza, però cerchiamo di comprendere per quale motivo la ditta ha ritardato la consegna dei lavori.
Grazie Commissario Gambino. Le interpellanze per il question time odierno sono concluse, quindi ringrazio l'assessore Ferrante per la disponibilità. Vi auguro buon pomeriggio a tutte e a tutti. Dichiaro la seduta conclusa. Arrivederci.